Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Proprio la parola che meditiamo dell'Apostolo ci invita, fin dall'inizio di questa Eucaristia, a invocare la luce e la forza dello Spirito Santo e anzitutto a chiedere il perdono delle nostre colpe.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 1, versetti dal 19 al 23. Il Padre della Gloria illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, Egli ha messo sotto i Suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
Per riassumere o introdurre il nostro dialogo, vorrei sottolineare due punti principali. Uno riguarda complessivamente i primi tre capitoli, è un'osservazione di orientamento. Tutta la parte, diciamo, centrale, l'interesse principale dell'autore che troviamo in questi tre capitoli è incluso, è inquadrato in una preghiera, questa è l'osservazione. Difatti comincia con la preghiera che abbiamo meditato in questi giorni. Prima c'è il ringraziamento e poi comincia la supplica col versetto 15 del capitolo primo, che viene interrotta, ripetuta fino alla fine del capitolo, viene interrotta nel capitolo 2, poi viene ripresa una specie di inizio di supplica all'inizio del capitolo 3, ma viene subito interrotta di nuovo, e la stessa espressione in realtà viene ripresa al versetto 14 del capitolo 3 per diventare effettivamente ancora preghiera e concludere tutta la prima parte della lettera. Questa è la prima osservazione. La lettera è chiaro che è interessata ai contenuti principali che troviamo nel capitolo 2 e anche nel capitolo 3, la prima parte. Però è molto importante, a me sembra, che questo è inquadrato nella preghiera che consiste in una benedizione o ringraziamento, come sempre deve essere, e poi una supplica. La supplica è quello che stiamo meditando e che poi sarà oggetto del nostro scambio, cioè dal versetto 15 in poi. La seconda osservazione che volevo fare riguarda ciò che abbiamo letto fino adesso. Se vogliamo apprezzare in modo adeguato e coerente l'autore, l'Apostolo, dobbiamo dare importanza alla distinzione fra noi e voi. Mi spiego, questo emerge moltissimo nel capitolo 2. Facciamo un esempio, capitolo 2, versetto 11. Perciò ricordatevi che voi gentili un tempo eravate, eccetera, voi gentili. C'è una distinzione continua, mantenuta nella lettera, fra un noi, che vuol dire noi ebrei, noi Israele, e voi gentili a cui si rivolge. Questo è molto importante, mantenere questa distinzione e interpretare coerentemente a questa distinzione il discorso, per dare ulteriore valore, come vuol far l'autore, a un altro tipo di noi che è l'insieme dei due. La distinzione rimane ed è importante proprio perché l'autore vuol dare valore, vuol spiegare ai gentili che cosa è avvenuto mediante Cristo, l'unione dei due, giudei e gentili. Questo secondo tipo di noi lo troviamo subito alla fine, al versetto 14 del capitolo primo, cioè la fine della benedizione. In realtà c'è un noi, parla a loro, versetto 13, in lui anche voi, avendo ascoltato, e qui descrive il percorso della fede dei gentili che hanno ascoltato il Vangelo, prima non sapevano nulla di tutto ciò che ha preceduto l'elezione, a questo punto però i gentili entrano nella stessa benedizione perché ricevono mediante la fede in Gesù il dono a cui tutto mira, compresi di Israele, cioè il dono dello Spirito, come dice qui il versetto 13. E vediamo difatti che al versetto 14, invece di dire voi, potremmo meravigliarci, salta fuori un noi. È la caparra della nostra eredità. A questo punto dice nostra. Questo noi non è uguale al noi precedente, è il noi dei due. Scusate se questo può sembrare una cosa un po', diciamo, esterna, che non scalda il cuore. Cosa vuol dire l'autore? Io poi ho finito con questo. Allora nei primi 14 versetti, dal versetto 3 al 14, che abbiamo meditato anche con attenzione perché siamo andati pian piano, vuol dire ai gentili, anzitutto, se noi, Israele, siamo stati eletti nel disegno di Dio. È la prima cosa che dice, il primo elemento della benedizione è l'elezione. Se noi non solo siamo stati eletti, ma siamo stati redenti, non solo, ma abbiamo ricevuto la luce per capire questo, tutto questo è avvenuto in Cristo. Questa è l'insistenza dell'autore. Addirittura l'elezione, Dio l'ha pensata in Cristo. Anche voi oggi siete in Cristo, capite? L'insistenza è in Lui. In Lui, noi, se noi siamo stati eletti in Lui, in Gesù. Siamo stati, eccetera. Anche voi, avendo creduto al Vangelo, eccetera, avete ricevuto il dono dello Spirito. Troviamo quindi qui tutti i beni della salvezza elencati, cioè essenzialmente l'elezione, con tutto quello che questo implica. Troviamo, vediamo il versetto 7, il versetto 8, troviamo la redenzione, che non significa ancora la redenzione finale, perché la redenzione l'aspettiamo ancora, si torna alla stessa parola poi nel brano successivo, ma l'inizio della redenzione in Cristo, cioè il perdono dei peccati. L'inizio della redenzione è il perdono dei peccati ottenuto da Gesù mediante la croce. La redenzione completa sarà quando, con la risurrezione dei morti, ecco, parteciperemo pienamente alla gloria. Poi la terza cosa, come vediamo, abbiamo già ricevuto l'eredità mediante lo Spirito. Poi spiega che in realtà questa eredità, noi abbiamo la caparra dell'eredità, la caparra, cioè abbiamo lo Spirito come una primizia, come un dono che ci abilita, ci dà, per così dire, un linguaggio commerciale e giuridico che però è utilizzato per illustrare questa realtà profonda. Noi abbiamo già un diritto, per così dire, al possesso dell'eredità futura attraverso questo dono dello Spirito che abbiamo in noi. Ecco, su questo poi la seconda parte di questo capitolo, dal versetto 15, insiste particolarmente. Quindi io a questo punto lascio la parola a voi, perché conviene che consideriamo certamente il brano di oggi, dal 19, ma senza perdere la connessione con ciò che precede, perché è un discorso unico. Ecco, quindi vi lascio la parola su questa seconda parte, che è la supplica. Dopo la benedizione, la supplica.
Io comincio subito con una domanda. Io sono anch'io letto in questa linea, cioè c'è una distinzione per l'uomo biblico che è fondamentale, cioè Dio ha creato il mondo sul principio della separazione, luce, tenebre, mare, terraferma, e il sabato tutti gli altri giorni, Israele e le nazioni del mondo. E questa separazione esiste in tutta la scrittura, e quindi per l'uomo biblico è la distinzione fondamentale, insomma, Israele e le altre nazioni. E qui c'è la rivelazione di un mistero nuovo, per cui Paolo loda Dio, parlando a dei pagani, la rivelazione del mistero che in Cristo anche i pagani sono chiamati a partecipare alla stessa eredità. E quindi la Chiesa, così formata da credenti in Gesù che vengono da Israele, credenti in Gesù che vengono dalle genti, rappresenta la ricapitolazione in Cristo. Allora io quello che insomma volevo dire è questo: Paolo non può non essere, non può non sapere che in realtà questa comunità che crede in Gesù rappresenta numericamente un nulla, cioè sia gli ebrei che hanno creduto in Gesù, sia tanto più i gentili che hanno creduto in Gesù, soprattutto ai tempi di Paolo, sono comunità che si contano forse nell'ordine di centinaia di persone, non di più, migliaia, va bene, comunque sono, rispetto alla maggioranza degli uomini, sono un numero infimo, quasi per niente significativo, insomma. Eppure è qui che si compie il mistero di Dio, non solo sulla terra ma anche nei cieli, qui si parla di potenze. E quindi questo mi piace molto. Mi ricordo una parola che non mi ricordo dove ho ascoltato, non da Don Giuseppe, e forse quando che diceva una persona, che diceva: anche se su tutta la terra ci rimanesse un solo credente in Cristo, in tutto il mondo, in lui ci sarebbe l'alleanza tra Dio e gli uomini. Dio rinnova in lui e sussiste in lui il perdono dei peccati, il dono della grazia, tutto. E così un po' qui, e ai tempi di Paolo, insomma, queste comunità così piccole, tuttavia lui vuole che siano consapevoli, e prega per questo, del mistero che portano. La seconda cosa che volevo dire molto velocemente è che cosa sono queste potenze. Cioè, si suppone ancora che le genti stiano sotto le potenze, principati, autorità, potestà. E qui, perché anche Prima Corinzi 15, quando cita ancora Salmo 109, ogni cosa posto sotto i suoi piedi, dice: bisogna infatti che egli regni, Cristo, finché il Padre non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. E dice, ecco, poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Cioè, questa pace anche coi gentili significa che tutte le potenze sono sottomesse. Qual è l'idea che soggiace? Cosa c'entrano le potenze dei cieli? Sta parlando di Israele, di gentili, e ogni tanto saltano fuori queste potenze dei cieli vinte.
Le osservazioni che faceva adesso Sara hanno un po', modificato quello che pensavo di dire, ecco, e mi sembra che nella pericope di oggi si voglia sottolineare soprattutto la potenza di Dio che si manifesta nel suo Messia. Ecco, questo mi sembra che porti appunto a questa, questo racconto, no? Del nucleo fondamentale della redenzione, Gesù che viene risuscitato dai morti e siede alla destra. In questo modo, cioè nel voler sottolineare la potenza, può prendere un senso in più l'aver citato potenze, principati e forze, dominazioni e ogni nome. È chiaro che per chi ascoltava all'epoca questa serie poteva avere un senso più che per noi, ma la superiorità di Cristo rispetto ad ogni altra forma di potenza presente nel secolo presente o nel futuro poteva, come dire, essere spiegata in questo modo, almeno io me lo spiego così. Ma quello che invece fa la differenza, secondo me, è il fatto che Cristo viene messo in rapporto con tutte le cose. Con tutte le cose, cioè con tutta la creazione, lo si diceva anche al versetto 15, no? Il disegno di Dio nell'esprimere la sua potenza in Cristo è quello appunto di ricondurre a Lui tutte le cose presenti nella creazione. Ecco, questo rapporto non è più di superiorità, ma direi quasi di inglobamento, cioè in Cristo mi sembra che noi possiamo vedere tutte le cose. In questo noi crediamo che Cristo è la pienezza di tutte le cose, in Lui tutte le cose trovano il compimento. È come se dicessimo visto che per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, noi possiamo dire che in Lui le cose trovano un senso. E così la Chiesa a questo punto, perché Cristo è il dono di Dio alla Chiesa. E quindi la Chiesa attraverso Cristo riceve questa pienezza.
A proposito della piccolezza di queste prime comunità e forse della piccolezza che al di là dei percorsi storici, ma che insomma tante volte pare a noi di essere, a me ha colpito, mossa dal fatto che fosse ripreso il versetto 19 che c'era già ieri, dicevo, ha colpito il fatto che mi pare che in questa grande descrizione della grandezza del Cristo risorto, manifestato, che siede alla destra del Padre, tutta questa descrizione di straordinaria grandezza del miracolo del Padre in Cristo serve per fare vedere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come dire, siete una piccola comunità, siete, come diceva Sara prima, ma in voi sappiate, come consolazione, in voi uniti, voi e noi in questo nuovo noi, c'è non un gran progetto, ma un progetto talmente straordinario che è come quello, attaccando il versetto 19 al 20, che si è manifestato in Cristo risorto.
Mi sembra che nella preghiera che fa Paolo, ricordandoli tutti nella preghiera e richiedendo per tutti il dono dello Spirito e tutto quello che lui dice, spirito di sapienza, di rivelazione, insomma, mi viene in mente, non so in quale Vangelo, che dice vi darò lo Spirito Santo, insomma, e quello vi ricorderà ogni cosa. Perché?
Quello, scusa?
E lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. E questo credo sia importante, perché la cosa che deve ricordare, mi sembra di cogliere tra queste parole, è che il Cristo è la sua manifestazione, la sua risurrezione lo ha messo al di sopra di ogni principato e potenza, di ogni forza e dominazione, non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Quindi questo è quello che si deve ricordare, perché nella storia le potenze, i principati sembrano dominare, ecco, ma la cosa che dobbiamo ricordare è proprio questo, che lui è al di sopra di tutti.
A proposito del versetto 21, volevo leggere un parallelo che
non so quanto opportunamente mi è venuto in mente, riguardo al fatto che mi pare ci sia riferimento alla creazione, per cui pensavo a Genesi 1,19, dove dice: allora il Signore plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Poi, riguardo all'ultimo, al versetto 22, dove dice: lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose, e poi dice: essa è il corpo di lui. Essa è il corpo di lui. Poteva bastare la prima frase. Mi sono chiesta perché ha detto è il corpo. Il corpo è qualcosa che ci tocca da vicino, lo sentiamo bene che cos'è, è molto concreto. Per cui è come se, non so come dire, il Signore non fosse solo chi ci guida, ma fosse noi stessi, insomma.
No, ma una cosa sola, non ricordo il passo, però dice così, che è Dio che ha il potere di suscitare in noi il volere e l'operare, cioè come tutta la... non ricordo adesso chi è che lo dice, eh? Ah, sempre due, ecco, va benissimo. E a me questo che colpiva di questo testo, bene, quindi confermato anche dopo, cioè che l'appartenenza a questo corpo è tutta nelle mani della potenza del Cristo glorificato, e quindi sembra che Paolo insomma non riesca a ridire, non abbia parole sufficienti a ridire come questo mistero, questa cosa sia grande e sia quella che è capace di includere appunto in Cristo non solo i giudei, non solo Israele, ma anche tutte le genti, la capacità, appunto, la forza, la potenza che egli è capace di operare in ciascuno che crede. E, d'altronde, a me colpiva, adesso poi dei testi che abbiamo letto prima, tutto questo continuo richiamo al compito che i credenti in Cristo hanno, che è la lode della gloria, la lode della gloria, perché tutte le operazioni le compie il Signore, quindi ai credenti rimane solo questo, la lode della gloria del Cristo.
Al versetto 6 dice: egli, questa la ricchezza della grazia, l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, perché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, cioè tutta l'economia della salvezza che loro in prima persona, essendo, cioè gli ebrei, essendo stati scelti come primizia, come primogeniti, conoscono tutto il piano di Dio, la sua volontà è tutta iscritta nella loro storia e nelle scritture. Infatti dopo dice: anche in lui, cioè nel Cristo, anche voi gentili, dico io, dopo aver ascoltato la parola della verità, che si può dire che anche tutta l'economia salvifica, e però specifica il Vangelo della vostra salvezza, e avendo in esso creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito. E poi questo nuovo noi, nostra eredità, mi pare che voglia anche dire questo, che i gentili, per essere pienamente partecipi di questo dono straordinario, in questo noi nuovo dovrebbe essere così in tutta la storia, che ebrei e gentili abbiano come una vicinanza continua, perché in qualche modo, come diceva prima, mi pare di aver capito Giovanni Paolo, i gentili non sapevano niente di tutta questa vicenda qua, eravamo completamente nell'oscurità da un punto di vista dell'economia, andavamo come a tentoni, dirà Paolo, ma stando vicino al popolo che conosceva il progetto di Dio, la sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza, ecco che in Cristo tutto ha un compimento in questo nuovo noi insieme.
Io, ritornando al fatto che in capo a questo, a questi versetti di oggi c'è la preghiera, vi faccia davvero comprendere Dio, la speranza, eccetera, e la grandezza della sua potenza, ritornando anche a questo aspetto qua, che è una grande preghiera di Paolo perché si abbia consapevolezza del mistero a cui si è, di cui si è partecipi, ricordo che poi dopo i primi tre capitoli, cioè tutta la parte parenetica, diventerà tutta un'esortazione: Stati Uniti, amate le vostre mogli, obbedite ai genitori, eccetera, eccetera. E ritorna l'elemento dei principati al capitolo sesto. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del mare. E quindi mi pare che questo elemento di consapevolezza della potenza di Dio, la stessa potenza della risurrezione è riversata sui credenti, sia appunto necessaria. Bisogna essere consapevoli per poter vivere, per poter essere adeguati allo scontro che si è, non relegare la fede, diciamo, per noi dentro la messa, poi dopo nella vita abbiamo altri problemi, ma che la potenza della fede è veramente l'elemento di forza per tutto il combattimento della vita.
Qui andrà approfondito questo punto: principati, potestà, virtù, eccetera, i nomi. Gli antichi, noi pensiamo che fossero ingenui perché noi siamo figli dell'illuminismo e della tecnica. Gli antichi non pensavano di essere gli unici al mondo, ma pensavano che c'erano un sacco di abitanti in questo mondo molto superiori a noi. C'erano almeno sette cieli, ma poi i calcoli potevano essere diversi, e erano tutti abitati questi cieli, abitati da entità, da esseri positivi e negativi, anche positivi, principati, potestà, è un linguaggio che può essere applicato agli angeli, lo troviamo in tanti testi, perché ci sono varie schiere di angeli, ci sono addirittura quelli che proprio sono sopra i cieli, sono proprio sopra tutti i cieli e che sono gli angeli della faccia, quelli che stanno sempre e guardano in faccia Dio, anche se poi anche loro naturalmente si coprono, però comunicano dei mani, sono tanti. Quindi ci sono anche degli angeli ribelli, c'è una situazione anche in cielo di conflitto in questa immagine. Ora, il significato di questa visione è profondo, però non è il caso adesso io non sono in grado neppure di riassumerlo, non è da scartare semplicemente con un sorriso, perché esprime una consapevolezza che in Israele è cresciuta negli secoli, anche prima di Gesù, sulle dimensioni del male e della salvezza insieme. Quindi qui troviamo l'eco, qui è dato per scontato dall'autore, ovviamente, no? È per dire che dove è stato, cosa ha fatto Dio. L'altra osservazione che volevo fare, sempre sintetica, è l'ultimo versetto. Qui la traduzione è dibattutissima, di questo bisogna essere consapevoli, e io penso che ci sia qualche traduzione migliore di quella, anche di quella della CEI, che rispetto, però è un po' equivoca. dice, perché parla della Chiesa, dice, vabbè, prima dice che Dio ha dato alla Chiesa come capo sopra ogni cosa Gesù, il Cristo. È il Cristo che è sopra ogni cosa, non la Chiesa. Ma questo Cristo che è sopra ogni cosa, di cui ho parlato, l'ha dato come capo alla Chiesa. Non è una piccola cosa, è un altro modo per esprimere la situazione dei credenti. Giudei, gentili, credenti in Cristo, chi è in Cristo è in questa situazione. Noi siamo qui, ovviamente, siamo là. Anche se l'Apostolo dice o dirà che siamo già là, ma questo lo siamo, vediamo dopo, diciamo, quando lo dirà. È evidente anche per lui che siamo qui, però questo implica una situazione completamente particolare. Il nostro legame con Gesù è un legame di uno che è al di sopra di tutto, cioè di tutti i mali, di tutte le minacce in cui vive l'uomo, no? È al di sopra di tutto, ha vinto su tutto, va bene. Questo mi sembra, la traduzione qui però dovrebbe essere probabilmente la quale è il suo corpo. Il suo corpo vuol dire probabilmente è la sua presenza storica. Il corpo si sente, si vede, la Chiesa è il corpo, la presenza in questo mondo del Messia, del Cristo. E poi spiega, aggiunge, cioè, io credo che qui ci sia un cioè, è una posizione per spiegare cosa vuol dire il suo corpo. E non tradurrei la pienezza, perché in italiano è equivoco. Ma come fa la Chiesa a essere la pienezza di Cristo? Perché Cristo non è pieno se non ha la Chiesa? No. È ciò che la Chiesa, la quale è colei che è riempita. Pliroma, può voler dire benissimo così, è riempita da colui che va riempiendo di sé tutte le cose completamente. Qui nella Nuova CEI sono ricorsi al concetto di compimento, ma secondo me è fuori luogo. Perché qui è un altro tipo di linguaggio. No, no, il compimento va bene, Gesù compie tutte le cose, non è mica, ma qui il linguaggio è quello del riempimento. Lo troviamo, per esempio, una conferma al capitolo 4, versetto 10. Che è stato usato per riempire tutte le cose. È un concetto, è un linguaggio che noi non abbiamo più, e che è un linguaggio di tipo salvifico, è un linguaggio di potere, uno che, ma è del potere salvifico nel caso di Gesù, uno che riempie e uno che riempie di sé, assume in sé, domina tutto, un linguaggio di dominio salvifico. Quindi qui è la Chiesa, è colei che è già riempita dalla presenza di colui che va riempiendo di sé, pian piano, tutte le cose, completamente, passo in passo, probabilmente vuol dire completamente. Non è un concetto che non troviamo anche in lettere precedenti, non è lo stesso linguaggio. Ma avete già citato Prima Corinti 15, dove si dice che deve dominare fino a che non sia sottomesso a lui. Qui è un altro tipo di linguaggio bellissimo, che riempimento è una cosa molto positiva. Vabbè, quello che volevo, finendo tutta questa seconda parte del capitolo, ha ringraziato Dio per il mistero, l'elezione, tutto in Cristo, e anche voi, ha detto, voi siete entrati dentro questo. Adesso bisogna, di cosa abbiamo bisogno? Io prego perché voi abbiate la comprensione sempre più grande di che cosa? Del futuro. Qui si parla del futuro, di quale sia la speranza a cui siete stati chiamati, che non vuol dire l'atto di sperare, quale sia l'oggetto, il contenuto di ciò che speriamo, di ciò che è l'oggetto, cos'è che ci attende visto che siamo messi, visto quel che Dio ha fatto fino adesso, qual è il nostro futuro? E questo non è una cosa che non si vede, e non si vede non solo perché con gli occhi, non si vede con i nostri sensi, noi non sperimentiamo questo, e perciò ci vuole la preghiera e il dono dello Spirito continuo per poter vederlo questo, capirlo. E specifica sostanzialmente due punti che bisogna capire. La prima è, il primo è, lo troviamo espresso in particolare già al versetto 18, qual è la ricchezza della gloria dell'eredità. Quanta gloria ci attende? Se noi potessimo comprenderlo di più, è chiaro che cambia tutta la nostra vita, è evidente. E l'altra cosa da capire è quanto Dio è potente in ciò che sta facendo in noi. Come facciamo a capirlo? Che noi sembra invece che siamo tutti miseri, poveri. Dobbiamo guardare a quello che ha fatto in Cristo, è quello che dice qui. È la stessa potenza, non solo la stessa potenza, ovviamente perché è Dio, è la stessa operazione, vuol dire Lui. Quello che ha fatto in Cristo è l'inizio, perché Cristo è la primizia. Non è solo che ha fatto in Lui e poi in noi in qualche modo, no. Dio ha cominciato a fare in Cristo quello che sta già facendo in noi. Cosa ha fatto in Cristo? Era morto negli inferi, lo ha risuscitato, lo ha fatto salire nei più alti dei cieli, l'ha fatta sedere alla sua destra, eccetera. Infatti poco più avanti dirà che anche noi in questo modo siamo già là. L'autore non vuol dire che siamo già là, nel senso che non siamo più qui. Significa che, a mio parere, che il nostro grande problema è avere questo dono continuo per cui consideriamo la realtà vera della nostra vita, che non è quella che noi semplicemente possiamo constatare con la nostra esperienza umana. La nostra esperienza umana ci dice effettivamente delle cose vere, ma ci dice poco, ci dice non tutto. Il più della nostra situazione non ce lo può dire, ce lo può dire lo Spirito, che ci deve mostrare la gloria infinita in cui siamo chiamati e che Dio ha già cominciato a operare in noi questo.